E allora, cari amici, bentornati in diretta col consueto spazio di Earth Day Italia, perché oggi è giovedì. Per la precisione, giovedì 28. Allora, in studio Tiziana Tuccilla, Giuliano Giulianini, sempre di EarthDay.it.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Invece, in collegamento telefonico, se non sbaglio, abbiamo il professor Antonello Pasini, fisico del clima del CNR e direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Buon pomeriggio, professore.
Sì, grazie, buon pomeriggio.
Le dico una cosa subito, secondo le previsioni oggi a quest'ora doveva diluviare a Roma, in realtà c'è un sole che spacca le pietre, per cui non sempre, purtroppo lo sappiamo, le previsioni ci prendono, però è il bello, diciamo, anche delle previsioni meteorologiche, vero professore?
Ma guardi, ovviamente oggi c'è instabilità in varie zone d'Italia e anche molto vicino a Roma, solo che queste nubi convettive sono molto localizzate, quindi è molto difficile fare previsioni su singole zone della nostra Italia, insomma, in queste condizioni in cui l'anticiclone sta cominciando un pochino a cedere, si infilano queste correnti fredde che creano queste nubi imponenti ma localizzate, quindi le sarà capitato più volte, insomma, il fatto che magari piove, può piovere a Roma Nord e a Roma Sud non fa nulla.
Esattamente.
Adesso oggi si è arrabbiato perché doveva prendere la bicicletta, quindi lui arriva in bici in radio e invece non ha potuto farlo, quindi...
Vabbè, dai, va bene. Senti, allora, il 20 maggio l'Assemblea dell'ONU ha votato a larghissima maggioranza una risoluzione che è stata definita storica nella lotta contro la crisi climatica. Tiziana, sì. Che cosa hanno approvato questi paesi dell'ONU?
Allora, questa risoluzione stabilisce che d'ora in poi ogni nazione avrà la responsabilità legale e non soltanto politica di proteggere i propri cittadini dagli effetti e dalle cause della crisi climatica. In sostanza, non fare nulla equivale ora a violare il diritto internazionale. Vuol dire che adesso c'è la possibilità concreta che i tribunali di tutto il mondo possano obbligare uno Stato a impedire condotte contrarie alla tutela ambientale e climatica o a risarcire anche i danni in caso di una inadempienza. Le premesse a questa votazione erano state poste già a luglio scorso, quando la Corte Internazionale di Giustizia aveva sentenziato che le nazioni hanno l'obbligo di proteggere l'ambiente dalle emissioni di gas serra. E il documento approvato questa settimana con 141 voti favorevoli, tra cui quello italiano, fortunatamente, 28 astenuti e soltanto 8 contrari, è stato redatto da un gruppo di lavoro di Vanuatu, composto da giovani attivisti. Vanuatu è uno di quegli arcipelaghi del Pacifico che vedono la loro esistenza molto minacciata dall'innalzamento degli oceani e dagli eventi estremi meteo. Ecco, a onor di cronaca, i voti contrari sono stati espressi dai rappresentanti di Bielorussia, Iran, Israele, Liberia, Russia, Arabia Saudita, Stati Uniti e Yemen. Diciamo che sul piano politico e giuridico abbiamo avuto una buona notizia, ma sul piano climatico, e appunto parleremo dopo col professore, la situazione non sta migliorando.
Senti Giuliano, invece oggi, tra l'altro, poi su questo volevo chiedere anche l'opinione del professore, sta pubblicata in questa settimana una nuova enciclica del Papa sulle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Che legame c'è con appunto la crisi climatica?
Allora, non c'è un legame diretto, io ho dato una scorsa alle 200 pagine cercando dei termini chiave e non c'è una correlazione diretta, però viene citata la crisi climatica, per esempio, tra le cause profonde delle migrazioni, e qui il professore ci potrà dare una mano perché lui ha scritto un libro proprio sugli effetti del clima sulle guerre locali, sulle siccità che poi spingono le persone a migrare, effetto serra, effetto guerra. E poi viene detto nell'enciclica che le infrastrutture, l'intelligenza artificiale, quindi i server, tutte le reti di computer che lavorano, questi miliardi di dati che consumano energia, hanno un effetto ritardato, diciamo, correlato, perché comunque c'è bisogno di energia, di acqua, di fonti, di energia, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa. Però, perché abbiamo chiamato il professore? Perché lui è appunto un fisico del clima del CNR. Il CNR ha partecipato ad uno studio che sfrutta, si chiama Arctic Passion, ha sfruttato l'intelligenza artificiale per analizzare i dati e prevedere le concentrazioni di PM10, cioè le polveri sottili, in Nord Europa e sull'Artico, ovviamente a fini predittivi climatici. Quindi è già un'applicazione su un tema ambientale. Adesso magari il professore ci spiegherà come è nata.
Ecco appunto, professore, allora come è nata questa applicazione e soprattutto come pensate anche di svilupparla in qualche modo?
Ah, dunque è nata innanzitutto perché il problema delle polveri è molto sentito in Artico e ovviamente lì non c'è tantissimo inquinamento locale, però è come dire, lo esportiamo noi dalle zone industrializzate del pianeta, con le correnti aeree vanno a finire fino anche al Polo Nord, insomma. E cosa fanno queste polveri? Da un lato rendono più scuro il ghiaccio e quindi lo rendono più incline a fondersi, no? Come si dice popolarmente, a sciogliersi, e dall'altro lato purtroppo in eventi particolarmente estremi possono essere pericolose anche per le popolazioni native, per coloro che abitano lì. Quindi diventa importante farne una previsione. Noi abbiamo utilizzato appunto un metodo di intelligenza artificiale, e la cosa importante da dire è che non l'abbiamo utilizzato da solo, cioè gli abbiamo fatto fare le cose a lui, no? Abdicando in qualche modo la nostra conoscenza, ma l'abbiamo usato in maniera sinergica con i nostri modelli che già ci sono, quelli scritti dove ci sono, risolvono le equazioni che noi gli mettiamo dentro, insomma, sostanzialmente. Quindi è importante proprio questo aspetto, cioè usandolo in maniera sinergica riusciamo ad ottenere previsioni molto migliori che non i vecchi modelli che già cercavano di fare questo compito, insomma.
Professore, chi ha partecipato a questo progetto Arctic Passion?
Ma il progetto è enorme, ci sono circa 30 partner europei. In questa studio particolare previsionale, diciamo, di PM10 abbiamo collaborato noi del nostro istituto inquinamento atmosferico del CNR con il Joint Research Center della Comunità Europea, e quindi siamo riusciti a portare avanti questo lavoro.
Professore, quali sono i cambiamenti che stanno interessando il circolo polare artico? Perché è così fondamentale per il pianeta e soprattutto, secondo lei, tra 50 anni che cosa succederà?
Ma allora, innanzitutto il circolo polare artico è estremamente importante perché quello che sta al di sopra del circolo polare artico è una sorta di termostato per la Terra, no? Perché tutto questo ghiaccio presente non fa altro che riflettere all'indietro l'energia solare, che altrimenti se trovasse diciamo l'acqua del mare, perché lì il ghiaccio sta sostanzialmente a galla sull'oceano, a parte la Groenlandia, insomma, ecco, se trovasse l'acqua del mare, che è molto più scura, assorbirebbe calore, lo riemetterebbe e aumenterebbe ancora la temperatura dell'atmosfera. Quindi il problema è che si crea un circolo vizioso: più il ghiaccio fonde, più cambia il colore, cambia appunto il colore della superficie, e si assorbe, si riemette più energia, e quindi si tende a far aumentare ancora la temperatura dell'atmosfera. A questo punto si scioglie più ghiaccio, vedete, è un circolo vizioso. Quindi le cose vanno assolutamente rallentate e poi fermate, e qui c'è poco da adattarsi. Voglio dire che anzi il fatto che si aprono nuove rotte, per esempio per le navi, sarà un problema, perché si porterà lì altro inquinamento, insomma. Bisogna assolutamente diminuire drasticamente le nostre emissioni di anidride carbonica e altri gas serra, quindi le combustioni fossili, ma anche la deforestazione, in parte un'agricoltura non sostenibile, al fine di stabilizzare la temperatura del pianeta, e con quella anche la fusione dei ghiacci, che però purtroppo c'ha una certa inerzia, quindi ancora per un po' continuerà sicuramente.
Professore, lei ne ha fatto cenno adesso e anche prima sul fatto che localmente non c'è inquinamento nel Polo Nord, insomma, nel circolo polare artico non ci sono fabbriche, non ci sono grandi città, non ci sono autostrade, non ci sono miniere, l'inquinamento ci arriva lo stesso. Ecco, può chiarire questa dinamica anche in altre zone? Perché noi pensiamo, per esempio, non so, alle zone remote dell'Africa, dell'Asia, in paesi poveri che magari non sono industrializzati, che almeno questa piaga dell'inquinamento gli viene risparmiata. Vorrei che per l'ennesima volta, perché poi tanto certo, questi discorsi sono abbastanza noti, però si chiarisse che non ci sono i confini certo, della mappa.
L'atmosfera e il clima non conoscono confini, quindi insomma c'è una globalizzazione climatica, meteorologica, di inquinamento, per cui assolutamente tutto quello che produciamo noi va a finire un po' dovunque, non c'è più una zona del pianeta che sia assolutamente indenne, e in questo senso anche il pensiero ecologico deve cambiare un po', no? Inizialmente è nato come preservazionista, conservazionista, fare dei parchi dove non ci metta piede l'uomo, non è possibile una divisione fra uomo e natura, bisogna proprio invece armonizzare la nostra dinamica con la dinamica della natura, non è possibile separarci dalla natura completamente, quindi questa è una cosa proprio interessante anche dal punto di vista concettuale.
Professore, una cosa però mi interessa, in questo studio come avete utilizzato l'intelligenza artificiale e soprattutto avete ottenuto dei risultati migliori rispetto alla tecnologia tradizionale, ma soprattutto poi come li avete verificati? Perché succede che l'intelligenza artificiale a volte prenda degli abbagli e allora poi bisogna fare una doppia verifica. In sostanza, quanto l'uomo poi è inciso nel rapporto con l'intelligenza artificiale in questo vostro studio?
Ma come dicevo prima, non abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale sui dati da sola, ma gli abbiamo fatto fare una sorta di post elaborazione dei risultati dei modelli meteochimici classici, quindi a livello locale è estremamente interessante capire come l'intelligenza artificiale riesca a dettagliare meglio le previsioni, poi ovviamente le abbiamo controllate con quello che accadeva in realtà, insomma, no? Quindi c'è un controllo diciamo a posteriori, insomma, e quindi tutto questo ha fatto sì che la sinergia fosse molto forte ma anche molto controllabile dal punto di vista dell'uomo. Questo è importante perché abdicare completamente all'intelligenza artificiale può essere molto pericoloso e, come diceva lei, si possono prendere degli abbagli.
Allora, professore, suo ultimo libro intitolato La sfida climatica, quindi diversi punti vi ha a toccare, no? Quindi la sfida scientifica, conoscitiva, filosofica, comportamentale, comunicativa e politica.
Mamma
anche,
mia.
Tantissime sfide, un termine bellissimo, tra l'altro, dove non ci si arrende, diciamo, no? È proprio una cosa da affrontare. Ecco, è una delle grandi sfide per il futuro. Le sembra che questo argomento sia stato un po' messo in secondo piano rispetto alle guerre di questi ultimi anni, spostando l'attenzione dell'opinione pubblica e della classe politica?
Ma sì, sicuramente c'è stato un reflusso, insomma, dai tempi, non so, di Greta Thunberg, il pre-Covid, insomma, quando questo argomento andava di moda, forse, non lo so, insomma, comunque era più sentito. Adesso ci sono argomenti che sembrano distaccati da questi, però, insomma, cerchiamo di capirlo bene, insomma, quando andiamo, come dice Trump, ad esportare la democrazia, guarda caso troviamo il petrolio, che è una causa fondamentale del riscaldamento globale di origine antropica, insomma, e ancora noi ci stiamo muovendo come elefanti in una cristalleria, cioè non capiamo di essere in un sistema complesso pieno di legami tra noi e la natura, ma tra noi e gli altri umani, e non facciamo altro che andare a rompere questi legami, per esempio con le guerre, anziché armonizzarli, no? E allora facciamo dei disastri, perché c'è proprio questa idea che non capiamo di essere in un sistema complesso dove non possono esistere vincitori e vinti, perché quello che tu fai il giorno dopo forse no, ma un anno dopo, 2 anni dopo, 10 anni dopo ti ricade addosso in maniera negativa, quindi anche al cosiddetto vincitore, e quindi questo è importantissimo. Ecco, certo, non si riesce a capirlo anche perché probabilmente parlare di cambiamento climatico dà fastidio ad una certa narrazione, no? Cioè, voglio dire, noi tutti purtroppo viviamo in queste bolle mediatiche, camere dell'eco, dove ti senti sempre rafforzare nella tua opinione, quindi far passare il messaggio scientifico, il dato scientifico in maniera trasversale è difficile, perché tu leggi il dato scientifico con la tua visione del mondo. Allora, se questo dato si attaglia alla tua visione del mondo, tu lo accetti; se non si attaglia, cosa fai?
Lo rifiuti.
Fai come Trump, esatto. Lo neghi, lo cancelli, lo distorci, mm-hmm. eccetera eccetera. Quindi, insomma, purtroppo adesso con la rinascita di questi sovranismi, probabilmente ovviamente determinati dati danno fastidio a una certa narrazione delle cose.
Professore, io vorrei chiudere un attimo l'argomento sull'intelligenza artificiale, perché questa settimana è uscita l'enciclica del Papa. Io so che lei, insomma, già sulla precedente enciclica di Papa Francesco sulla Laudato Si, in realtà due encicliche fa, lei è stato molto sensibile, abbiamo parlato varie volte. Ecco, visto che lei utilizza adesso, voi utilizzate ovviamente l'intelligenza anche nei vostri campi di studi, come l'avete accolta? Che sensazioni avete avuto da questo testo?
Ah, sicuramente estremamente interessante, perché la narrazione che si fa, tra l'altro, dell'intelligenza artificiale è quella che potremo superare l'umano, che potremo diventare superumani, che questo potrebbe addirittura essere la fine della civiltà come la conosciamo, no? Addirittura qualcuno parla del dominio di queste macchine intelligenti, eccetera, eccetera. E allora mi interessa molto quello che dice il Papa nel momento in cui si dice c'è l'idea del superumano da una parte, di superare qualsiasi limite umano, e l'idea invece che nel limite c'è la vera umanità, insomma. E quindi questo mi sembra estremamente interessante, al di là di qualsiasi altra considerazione, perché la nostra umanità è nel limite che si estrinseca nelle relazioni vere con gli altri umani e con la natura, insomma. Quindi questo è assolutamente essenziale, non dobbiamo cancellare questa caratteristica, perché è proprio la caratteristica dell'umano.
Ma d'altronde il Papa Leone anche in questa enciclica torna a condannare, diciamo, un'economia a 360 gradi che poi non fa altro che sfruttare il pianeta, e sappiamo quanto economia e intelligenza artificiale potrebbero andare di pari passo, purtroppo, nel utilizzare eccessivamente le risorse del pianeta. Professore, però ci sono delle brutte notizie a livello, diciamo, del cambiamento climatico, perché in sostanza il grado e mezzo l'abbiamo raggiunto.
Ma se, ovviamente le cose non vanno bene, insomma, questo bisogna dirlo, siamo ancora in tempo per correggere la rotta. Adesso c'è anche qualche segnale positivo, insomma, no? La conferenza di Santa Marta, in cui alcuni stati volenterosi si sono messi insieme per superare anche quei lacci e laccioli che ci sono all'interno dei meccanismi ONU, no? Quindi, per esempio, non so, la decisione all'unanimità, è chiaro che non si possono prendere, sono tutti compromessi, insomma, non si possono prendere decisioni reali all'unanimità, insomma. Quindi qualche bel segno c'è, però nel frattempo il clima va avanti per la sua strada, purtroppo, e quindi dobbiamo assolutamente agire in maniera da adattarci a una situazione che purtroppo ci terremo ancora per dei decenni. Quindi, per esempio, anche di eventi estremi, ondate di calore, siccità, eventi estremi di piogge violente, problemi sull'economia, sull'agricoltura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo in qualche modo adattarci a questa situazione, perché il clima ha un'inerzia e non torniamo indietro. Però dobbiamo anche cercare di fermare questa deriva climatica, perché altrimenti rischiamo di arrivare a degli scenari in cui sarebbe difficilissimo difendersi, insomma, se non quasi impossibile. E quindi dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a quegli scenari. E come si fa? Ovviamente si fa mitigando, cioè diminuendo drasticamente, fino a ridurre all'osso, possibilmente allo zero, le nostre emissioni di gas serra, dalle nostre combustioni fossili, dalla deforestazione e così via.
E allora vedremo poi che cosa succederà, appunto, nei prossimi anni immediati, perché poi il problema c'è e va affrontato subito. Allora, io ringrazio per essere stato noi il professor Antonello Pasini, fisico del clima del CNR e direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Buon pomeriggio, professore.
Grazie a voi tutti.
Allora, Tiziana, interessante questo rapporto, secondo me, intelligenza artificiale clima, anche perché ci fa capire che comunque ci sono degli aspetti positivi di intelligenza, certo, artificiale, che noi possiamo.
Infatti il professore l'ha detto, sicuramente abbiamo migliorato delle tecnologie che già avevamo utilizzando comunque l'intelligenza artificiale, quindi è sicuramente un ottimo aiuto, ma ci vuole sempre la nostra di intelligenza per cogliere quell'aiuto in più,
perché bisogna sempre mediare. E Giuliano, sì, da Reggio mi fanno,
vorrei solo ricordare il titolo del libro, visto che ne abbiamo parlato, La sfida climatica, dalla scienza alla politica, ragioni per il cambiamento, professor Pasini, codice edizione.
Appena. Che è un manifesto per affrontare il cambiamento che ci attende, quindi che è presente. Un aiuto per affrontare questo cambiamento.
E allora grazie Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, Erde Italia, io vi rimando al sito erde.it se volete riascoltare questa interessante trasmissione. Io però do la linea alla regia con gli Oasis.